Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Nessuna forza politica è mai stata sconfitta da un nemico esterno, bensì sempre dal suo interno. I peggiori nemici sono quelli che uno non immagina mai di avere e che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme. Sono quelle persone che al nostro interno lavorano non per il gruppo, non per gli obiettivi comuni, ma per la loro visibilità.
E con queste parole al vetriolo mercoledì in Italia, Luigi Di Maio si è dimesso dall'incarico di leader politico del Movimento 5 Stelle. Parlando nel Tempio di Adriano davanti ai facilitatori del Movimento, Di Maio ha dichiarato che è giunto il momento di rifondare e ha poi, come avete sentito, attaccato quelli che ha definito i nemici interni che arrivano dall'interno del Movimento.
E allora noi per parlarne, per cercare anche di interpretare queste parole di Luigi Di Maio e quali sono appunto, cercare di capire quali sono le conseguenze delle sue dimissioni, ci colleghiamo in diretta proprio con Roma, dove per noi c'è il nostro corrispondente sulla politica italiana, il giornalista, direttore del Dubbio, Carlo Fusi. Buongiorno, anzi per te buonasera Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, Di Maio dopo questo annuncio si è sfilato la cravatta e l'ha descritta come il suo simbolo della leadership, insomma un Di Maio senza cravatta, perché se l'è tolta allora?
Se l'è tolta per dare, scusate, anche plasticamente l'idea di un passo indietro che lui ha fatto, delle dimissioni. Ci sono anche tanti che ritengono che se la allaccerà di nuovo tra qualche mese, tra uno o due mesi, quando ci saranno gli stati generali del Movimento, quindi una sorta di congresso in cui lui forse potrebbe anche ripresentarsi e ricandidarsi. Di Maio ha lasciato perché, come lui stesso ha spiegato, lo ha colpito il fuoco amico, cioè quello che dall'interno del Movimento ha criticato le sue mosse, la sua leadership, le scelte che ha fatto. È stato un addio polemico, è stato un addio che segna un discrimine nella vita del Movimento 5 Stelle, perché Di Maio non solo è consustanziale al Movimento, è il leader che è stato riconosciuto e autenticato, tra virgolette, da Beppe Grillo stesso, ma anche perché è l'uomo politico che appena due anni fa aveva sbancato il sistema italiano conquistando il 33%, facendo diventare i 5 Stelle il primo partito e assumendone quindi la leadership e portando poi i 5 Stelle all'accordo con Salvini per fare il governo. È una cesura rispetto alla storia del Movimento, è un dopo le dimissioni di Di Maio c'è un prima e c'è un dopo. Adesso si tratterà di capire quanto il Movimento, fiaccato dalle ripetute sconfitte elettorali, e se ne preannuncia anche un'altra domenica nelle elezioni dell'Emilia, dove molti preconizzano che i 5 Stelle subiranno un'ulteriore batosta elettorale, forse magari Di Maio si è dimesso qualche giorno prima anche per allontanare da sé la responsabilità di questa sconfitta.
Questo è quello che suggeriva proprio Silvio Berlusconi.
Sì, perché Di Maio, non dimentichiamo che non voleva che i 5 Stelle si presentassero alle elezioni in Emilia, tant'è che ha fatto votare sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alle candidature, e in questo senso ha ottenuto anche qui una sconfitta, perché invece poi il Movimento, i militanti si sono espressi a favore della presentazione.
Ecco Carlo, potrebbe essere una delle chiavi di lettura, cioè appunto allontanare da sé, come dicevi, le responsabilità per quella che presumibilmente sarà una sconfitta elettorale del Movimento 5 Stelle nelle regionali. Però Di Maio ha fatto degli altri riferimenti, e cioè quelli a dei nemici interni al Movimento stesso, che sarebbero appunto responsabili delle sue dimissioni, e quindi ti chiediamo a chi si poteva riferire Di Maio, che poi ha fatto anche un accenno molto diretto alla visibilità che alcuni cercherebbero tramite il Movimento 5 Stelle, quando è chiaro che soprattutto negli ultimi due anni sia stato lui l'uomo in prima fila nel Movimento, sia stato quasi lui quello che ha fagocitato tutti gli spazi televisivi e non del Movimento 5 Stelle.
Ma sono decine i parlamentari dei 5 Stelle che in questi due anni hanno abbandonato la casa madre per accasarsi sostanzialmente nel gruppo misto, addirittura alcuni sono finiti direttamente nella Lega, e è immaginabile che Di Maio si riferisca a tutti quanti quelli che per un motivo o per l'altro lo hanno criticato nelle sue scelte e hanno appunto deciso di lasciare il movimento e dirigersi verso altri partiti. Immagino che Di Maio, anche se non l'ha detto, forse possa essersi riferito anche a personaggi del calibro di Di Battista, che non hanno mai condiviso alcune delle scelte che Di Maio ha fatto, e forse addirittura anche al fondatore e all'eletto, anzi all'elevato, come si definisce lui stesso, cioè a Grillo, che è stato uno dei fautori dell'accordo tra 5 Stelle e PD dopo la crisi fatta da Salvini ad agosto, e noi sappiamo tutti che Di Maio invece questa scelta non ha mai condiviso.
Allora Carlo, innanzitutto ricordiamo che siamo in collegamento appunto con Roma, col giornalista del Dubbio Carlo Fusi. Chi ha la successione? Prima accennavi, non è escluso che la cravatta se la possa riallacciare tra poco. Quali sono le altre opzioni per il Movimento 5 Stelle adesso?
Ma intanto, diciamo, le redini del movimento sono state assunte da un reggente che è Vito Crimi, sottosegretario degli interni. Crimi è stato il primo presidente del gruppo senatoriale dei 5 Stelle, è quello, insomma, diciamo, del rapporto del no all'accordo con Bersani quando si presentò questa opportunità. Insomma, quindi è un uomo il più anziano, è quello ritenuto, diciamo, il meno pericoloso, tra virgolette, per qualunque tipo di candidatura. Magari però può anche essere che Crimi poi ci prenda gusto e si candidi direttamente lui a marzo agli Stati Generali, come dicevo. L'altro candidato forte che conosciamo, ne accennavo prima, è Di Battista, che è, diciamo, la figura più movimentista, più del ritorno alle origini, della salvaguardia delle radici del movimento. Poi c'è il presidente della Camera Fico, che invece interpreta l'ala più istituzionale, e poi ci sono anche altre figure magari meno note al grande pubblico. Però il punto è che la leadership di un movimento insomma si guadagna anche sul campo, quindi la possibilità che Di Maio possa essere sostituito dipende anche da quelli che saranno i giochi interni dentro al movimento, e una delle figure che forse può più raccogliere consensi, visto che si è speso molto per l'accordo con i 5 Stelle, è l'attuale ministro Patuanelli, che potrebbe davvero essere la candidatura più forte per la successione.
Parlavi degli accordi con il Partito Democratico attualmente al governo?
Sì, d'accordo. Ecco. Sì, lui è stato, no, scusa, di... no, c'era stato, è stato uno di quelli che ha...
C'era stato un lapsus, semplicemente. Senti, a proposito del governo attuale, che cosa succede alla Farnesina? Perché ricordiamo, Luigi Di Maio è rappresentante della diplomazia italiana, ministro degli esteri. In base a quello che era inizialmente lo statuto del Movimento 5 Stelle, non c'era un rapporto diretto tra le cariche istituzionali e la presenza stessa all'interno del movimento. C'è la possibilità che venga destituito dall'incarico, che gli si chieda di fare un passo indietro, o che sia lui per primo a rinunciare al ruolo di ministro degli esteri?
A questa prospettiva mi sembra la meno praticabile. Credo che senz'altro Di Maio, indipendentemente da quelle che sono le regole del movimento, che peraltro anche in altre circostanze, insomma, sono state, diciamo, superate o comunque rese più flessibili, Di Maio non intende in nessun caso rinunciare alla Farnesina, alla guida del ministero degli esteri, che in qualche misura è anche, diciamo, la sua arma politica più forte in questo momento. Non è più il capo politico, però rimane l'uomo più rappresentativo e quello che ricopre una carica istituzionale di grande prestigio, e sicuro che questo aspetto lui cercherà di giocarselo, qualunque sia poi la scelta che farà, sia di eventuale ricandidatura, sia di continuare a gestire e a rappresentare un pezzo del movimento che si riconosce in lui. Non dimentichiamo che Di Maio è molto popolare all'interno tra la base militante e tra le figure di spicco dei 5 Stelle.
Allora Carlo, in conclusione, parliamo del voto regionale che si svolgerà questo fine settimana a Reggio Emilia. Scontro dai livelli di propaganda molto alto, per esempio a Bibbiano nelle ore scorse, comune di Reggio Emilia, diventato famoso qualche tempo fa per una presunta storia di violenza ai bambini. C'è stato Matteo Salvini, poi il Movimento delle Sardine a contromanifestare a 200 metri di distanza. Insomma, in corsa ci sono Stefano Bonaccini del PD e Lucia Bergonzoni della Lega e Simone Benini proprio del Movimento 5 Stelle dopo la decisione della base. Tra l'altro Benini, che Danilo Toninelli ha presentato in un video sbagliando nome e chiamandolo Daniele Zanichelli, che in realtà è un deputato che si chiama Davide Zanichelli, che era al suo fianco. Insomma, un po' di confusione, è stato ripreso molto in senso ironico dai social media questa gaffe. Allora, l'attenzione su questo voto è alta anche se lo si guarda dal punto di vista nazionale, perché?
L'attenzione del voto è altissima nonostante lo stesso Bonaccini, cioè il governatore uscente, avesse implorato quasi i partiti che vogliono sostenerlo, a partire da PD, di non caratterizzare politicamente questo voto, ma è impossibile. È impossibile perché l'Emilia, come tutti sanno, è una storica roccaforte della sinistra. Mantenere questa roccaforte per il PD è un elemento strategico, e alla stessa stregua, se per caso Salvini, che ha già conquistato l'Umbria, pure regione storicamente appartenente alla sinistra, se Salvini dovesse attraverso Bergonzoni conquistare e spugnare l'Emilia Romagna, darebbe, come dire, un segnale fortissimo al governo e all'intero paese della capacità che ha ormai di presa sull'elettorato. Quindi la dimensione politica dell'Emilia non riguarda più, ahimè, forse bisognerebbe dire, la conferma o meno del governatore e il giudizio su quelle che sono state le azioni fatte dall'attuale amministrazione per migliorare la vita dei cittadini, oppure le manchevolezze che ci sono state. Questo test rischia di diventare, come dire, il discrimine che può addirittura mettere in discussione l'esistenza del governo, anche se sia Zingaretti che Di Maio, quando ancora era capo politico dei 5 Stelle, hanno detto che in ogni caso non è in discussione l'appoggio al governo. Ma certo è che se l'Emilia dovesse passare di mano e diventare un'altra perla nella collana di Salvini, l'intero edificio politico italiano ne risulterebbe fortemente scosso.
E allora vedremo subito, presto, anzi, quale sarà anche la presa che avrà avuto sull'elettorato la scenetta di Matteo Salvini, che è andato a citofonare ad un presunto spacciatore di origine tunisina indicato da un abitante del luogo. Appunto, lo vedremo molto presto e magari ne riparleremo prossimamente con il nostro corrispondente sulla politica italiana dall'Italia, il giornalista del Dubbio Carlo Fusi, che ringraziamo per l'ora tarda e che a questo punto mandiamo a dormire. Grazie Carlo.
Grazie a voi, arrivederci, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.